L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno dodicesimo numero 4, aprile 2012.
Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Fulvi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera. Il Centro Nazionale del Libro Parlato sta producendo su CD in standard Daisy il corso pubblicato dal Corriere della Sera, Io scrivo. L'opera, che si compone di 24 agili volumi, corredati da altrettanti DVD contenenti interviste ai più significativi scrittori contemporanei, si rivolge a chi intende creare la propria opera narrativa, sia essa un romanzo o un racconto, ma anche ad aspiranti giornalisti, sceneggiatori, autori di fumetti, pubblicitari e a chi, per esigenze di lavoro, deve scrivere ogni giorno lettere, presentazioni, documenti, email. Quanti fossero interessati a ricevere, a titolo gratuito, la pubblicazione completa di interviste, possono inoltrare richiesta all'indirizzo email lp@wicechi.it o tramite telefono al numero 06 699 88 360.
Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tiflotecnico di Lecce al numero 0832 24 37 73.
Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono telefono numero 030-2209-421 o 425, email lpbs@wechecky.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale www.wechecky.it e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative al nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email lp@wechecky.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato via Bordognuna 38 00 187 Roma o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come è noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Se desideri ancora ricevere il nostro periodico Libro Parlato Novità, ricordati di rinnovare l'abbonamento gratuito inviando una semplice richiesta, scritta o telefonica, ai seguenti recapiti. Email ustampa@wechecky.it, telefono numero 06 699 88360.
Comunicato. Al fine di svolgere puntualmente il nostro servizio, si invitano tutti gli utenti del libro parlato a voler comunicare eventuali variazioni del proprio recapito postale al centro di distribuzione competente per territorio e, per conoscenza, a questa sede centrale Servizio del Libro Parlato. Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Numero di catalogo 81639. Durata 601 minuti.
Michelle Obama, First Lady della Speranza, di Elizabeth Lightfoot. Nutrimenti edizione 2009. Barack Obama la chiama scherzosamente The Boss. Lei, con ironia pungente e riferimento alla questione razziale negli Stati Uniti d'America, si è definita un errore statistico. Di certo, Michelle Obama, prima First Lady afroamericana degli Stati Uniti, sembra destinata a giocare un ruolo di primo piano nella nuova stagione aperta con l'elezione di Barack Obama, e non solo, come consigliere privilegiato del presidente. Elizabeth Lightfoot ne racconta la storia personale nella biografia più completa scritta finora. Un ritratto affettuoso ma eccezionalmente documentato, che ripercorre l'incredibile viaggio dal South Side di Chicago, figlia di un operaio dell'acquedotto, fino al giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Attraversando il periodo della formazione, le convinzioni politiche e le aspirazioni di impegno sociale, l'approdo a Princeton ed a Howard e naturalmente l'incontro e il matrimonio con Barack Obama. un ritratto da cui emergono l'energia e la forza di una donna chiamata a conciliare l'impegno pubblico con quello di madre e moglie, convinta di non dover rinunciare né alla famiglia né al suo desiderio di contribuire a cambiare il mondo. Una figura che certo non si farà imprigionare dai cliché in cui già cerca di relegarla la stampa internazionale. Alla rivista Ebony, che voleva conoscere il suo accessorio di moda preferito, ha risposto: «Io e Barack, come compagni, amici e amanti, siamo l'uno l'accessorio dell'altro in molti modi. La cosa che mi piace maggiormente avere addosso è Barack, e lo stesso vale per lui, che sia in piedi di fronte a me col suo sorriso, o che lo stia guardando mentre ipnotizza la folla, o mentre chiacchiera con gli ospiti di un centro anziani». Elizabeth Lightfoot, 45 anni, una laurea d'Harvard ed una specializzazione in giornalismo alla Columbia University, ha lavorato come inviata della Associated Press, prima di scegliere la carriera da freelance per dedicare più tempo alla sua famiglia. Vive a Lyme, nel Connecticut, con il marito Nick e con i quattro figli, Graeme, Isabel, Alistair ed Honor.
Numero di catalogo 81639. Numero di catalogo 82432. Durata 539 minuti.
Emilia Costantini, Oltre lo specchio. Editore Aliberti. Anno di edizione 2010. Gioia Gorla è un avvocato di successo, di famiglia benestante. Vive con i genitori Umberto e Claudia in una villa vicino a Milano. È bella, giovane, ma ha un problema fisico all'anca che la costringe ad appoggiarsi a un bastone. Potrebbe risolverlo, forse, con un'ennesima rischiosa operazione, ma lei sembra aver rinunciato all'idea di diventare normale e sentirsi desiderabile. L'handicap l'ha resa dura negli affetti e intransigente sul lavoro. Una condizione psicologica accentuata da un incubo ricorrente che la perseguita sin dalla tenera età e che per alcuni anni l'ha indotta a ricorrere alla psicoanalisi. Nel sogno rivede sempre la stessa scena e qualcosa che emerge dal suo passato cui lei non sa dare un significato logico. Quando il titolare del rinomato studio legale milanese di cui fa parte, De Santis, la convoca nel suo ufficio per affidarle un caso anomalo, Gioia cerca di desistere. Il caso è uno di quelli di cui normalmente non si occupa nessuno. La difesa di una giovane prostituta palermitana accusata dell'omicidio del suo convivente, un pregiudicato albanese che la costringeva a prostituirsi e a vendere droga. La donna, Miuccia Vasile, è stata arrestata alla frontiera con la Svizzera, mentre evidentemente tentava di fuggire insieme alla sua bambina, Maddalena. Gioia viene convinta, praticamente costretta dal suo capo, ad accettare il delicato incarico e a trasferirsi a Palermo, dove è stato commesso l'omicidio e dove si svolgerà il processo. Inizia per la giovane donna un viaggio a ritroso nel suo inconscio, che la riporterà all'origine più oscura e remota del suo incubo e alla spiegazione del suo malessere esistenziale. Un percorso interiore pieno di incognite, di imprevisti, di colpi di scena, dove Gioia comprenderà il senso stesso della sua vita. Che cosa significa convivere con un problema fisico sin dalla nascita, un handicap che fa sentire diversi? E può una persona che fino a un certo punto della vita si è considerata sfortunata perché afflitta da una forma di disabilità scoprire invece di essere stata fortunatissima e di aver ricevuto dal destino una chance eccezionale grazie a quell'handicap? Anche questo romanzo di Emilia Costantini, come il precedente Tu dentro di me, prende spunto da un fatto realmente accaduto. Anche stavolta l'autrice imbastisce intorno al fatto reale e socialmente rilevante una storia di fantasia per indagare nelle infinite sfaccettature dell'animo umano. Una storia di handicap, ma anche un avvincente thriller dei sentimenti, una raffinata e spietata indagine psicoanalitica, soprattutto un'appassionante storia d'amore. Emilia Costantini è nata a Roma, dove si è laureata in lettere e filosofia all'Università La Sapienza. Critico teatrale e giornalista professionista al Corriere della Sera, dove si occupa di cultura e spettacolo, è anche opinionista televisiva e membro della Commissione Cinema del Ministero per i Beni Culturali. Ha pubblicato saggi di teatro, tra cui La scena delle donne, storia della drammaturgia femminile dalle origini ai nostri giorni. Ha condotto numerosi programmi di cultura e spettacolo alla RAI. È autrice di molti radiodrammi sceneggiati sia per la radio, Radio 2, sia per la televisione RAI e Mediaset, con il romanzo Tu dentro di me 2009, da cui sta per essere tratto un film e una pièce teatrale, per la prima volta ha affrontato il tema della maternità surrogata.
Numero di catalogo 82432. Numero di catalogo 82451. Durata 645 minuti.
Simonetta Agnello Hornby, La Monaca. Editore Feltrinelli, anno di edizione 2010. Messina, 15 agosto 1839. In casa del maresciallo Don Peppino Padellani di Opiri fervono i preparativi per la festa dell'Assunzione della Vergine. Agata, tredicenne figlia del maresciallo, è innamorata del ricco Giacomo Lepre, ma, benché ricambiata, è costretta a rinunciare al suo amore. La nobiltà della famiglia non basta a compensare il dissesto economico. Alla morte del maresciallo, la madre la porta con sé a Napoli e la forza ad entrare in convento. Nel monastero benedettino di San Giorgio Stilita si intrecciano amori, odi, rancori, gelosie, passioni illecite e vendette. Eppure Agata, dopo lo scoramento iniziale, si appassiona allo studio e alla coltivazione delle erbe medicinali, impara a fare il pane e i dolci e, confortata dalla rigida scansione della giornata monastica, legge i libri che il giovane capitano James Garson, incontrato sul piroscafo che l'ha condotta a Napoli, le manda con regolarità. Agata ha accettato la vita del chiostro, ma il desiderio di vivere nel mondo non l'ha abbandonata ed è incuriosita dalle sorti dei movimenti che aspirano all'unità d'Italia. La contraddizione si fa sempre più netta, anche se i sentimenti verso Giacomo cominciano a sbiadire e cresce l'attrazione nei confronti di James, presenza costante, benché sottotraccia, nella sua vita. Quanto più si inasprisce il conflitto interiore, tanto più il futuro si colma di orizzonte e di speranza. Sorella mediterranea delle eroine di Jane Austen, che infatti legge appassionatamente, l'Agata di Simonetta Agnello Hornby porta in sé una forza spirituale nuova, modernissima. Una forza, una determinazione di giovane donna fedele a se stessa e ai propri sentimenti, da leggere a partire dal nostro tempo per arrivare al suo. Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo e vive dal 1972 a Londra, dove svolge la professione di avvocato ed è stata presidente per 8 anni del Tribunale di Special Educational Needs and Disability. Il suo studio legale nel quartiere di Brixton lavora per lo più con le comunità nera e musulmana. Con La Mennulara, il suo primo romanzo, edito da Feltrinelli nel 2002, è stata finalista ai premi Marisa Rusconi e dei Lettori. Ha vinto i premi Alassio 100 Libri, Forte Village, Stresa e Casinò di Santiago. Sempre con Feltrinelli ha poi pubblicato La Zia Marchesa, 2004, Bocca Murata, 2007 e Vento Scomposto, 2009, Premio speciale della giuria del premio Rapallo Carige, Premio Fregene per la narrativa, Premio Ninfa Galatea.
Numero di catalogo 82451. Numero di catalogo 82870. Durata 984 minuti.
Uccellino del Paradiso di Joyce Carol Oates, edizione Mondadori, 2011. 1983. Un efferato delitto sconvolge la cittadina di Sparta, nella provincia americana. L'affascinante Zoe Kruller, cameriera in una gelateria e cantante di bluegrass che insegue la celebrità, viene brutalmente strangolata nella casa dove vive con un'amica, dopo aver lasciato il marito, di origine pelle rossa, ed il figlio Aaron. I sospetti cadono sull'avvenente Eddie Dial, che aveva una relazione con lei, e nell'ambiente torbido e soffocante di Sparta, l'accusa mette in moto un meccanismo perverso che distrugge il ménage familiare e la vita di quest'uomo. Testimone silenziosa della vicenda è Krista, la figlia di Eddie, profondamente legata al padre, convinta della sua innocenza. È lei a rievocare sul filo della memoria la figura paterna e gli anni trascorsi sotto il segno di un terribile trauma. Ma la sua esistenza si intreccia anche con quella di Aaron, ragazzo difficile e problematico che reca nei tratti e nell'indole l'impronta del suo retaggio indiano. Accomunati dalla dolorosa perdita dei genitori, che ha posto bruscamente fine alla loro infanzia, si ritroveranno coinvolti in un amore acerbo e inespresso, con il quale riusciranno a confrontarsi solo da adulti. Cupo ed abbagliante, romantico e avvolgente, Uccellino del Paradiso è un romanzo di formazione che combina sottilmente una lirica sensualità con una tragica violenza. Un racconto dove la tenerezza si intreccia indissolubilmente con la crudeltà. Ambientato nella regione settentrionale dello stato di New York, che è per la Otis un autentico luogo dell'anima, Uccellino del Paradiso segna una nuova tappa di quel viaggio nei recessi più profondi della società americana, che la scrittrice ha da tempo intrapreso con poetica lucidità, confermandosi ancora una volta tra le più sapienti e sensibili protagoniste del panorama letterario contemporaneo. Joyce Carol Oates, nata nel 1938 a Lockport, vicino a New York, ha scritto romanzi, raccolte di racconti e di poesie, lavori teatrali e saggi critici. Dal 1977 insegna all'Università di Princeton. Ha ottenuto il National Book Award e il PNN Malmud Award. Fa parte dell'American Academy of Arts and Letters del 1978. È unanimemente riconosciuta come una delle voci più importanti della letteratura mondiale contemporanea. Tra i numerosi suoi titoli ricordiamo Desti, L'età di mezzo, Un giorno ti porterò laggiù, Le cascate, La madre che mi manca, La figlia dello straniero e Sorella, mio unico umore, tutti pubblicati da Mondadori.
Numero di catalogo 82870. Numero di catalogo 82875. Durata 477 minuti.
Il meccanico Landro di Andrea Vitali, edizioni Garzanti, 2010. In un freddo pomeriggio di inizio gennaio 1930 alla stazione di Bellano scendono sei uomini malvestiti e con la barba lunga. È la squadra di meccanici che dovrà montare i nuovi telai elettrici nel cotonificio. Come spesso accade nei momenti di crisi economica, servono macchine moderne per produrre di più, con meno operai. Ma non è questo l'unico turbamento che gli intrusi portano nella piccola e quieta cittadina, perché si trovano subito al centro di una memorabile rissa, che turba il ballo organizzato per festeggiare le nozze del principe Umberto con Maria José. Nel gruppetto c'è un meccanico dall'aria fascinosa e dal nome bizzarro, Landro. Saranno in molti e per diversi motivi a sperare che il misterioso ospite possa aiutarli a realizzare i loro desideri. Con il meccanico Landro, Andrea Vitali conferma le sue straordinarie qualità di narratore, a cominciare dalla capacità di reinventare una storia. Una prima versione del romanzo era stata pubblicata nel 1992, riequilibrando divagazioni e aneddoti, arricchendola di vicende e personaggi, ma soprattutto della sua esperienza umana e artistica. Attraverso una vicenda di apparente semplicità, il meccanico Landro racconta come l'irruzione di un elemento estraneo possa alterare i fragili equilibri di una comunità. E lo mostra con grazia e leggerezza, attraverso una piccola folla di personaggi destinati a imprimersi nella memoria dei lettori. In sottofondo c'è la lotta tra due giovani politici in carriera, l'irruente Aurelio Pasta e l'astuto Eumeo Pennati. Intorno a loro l'intrigante prevosto Don Ascani e il dottor Lieti, che cura gratuitamente gli operai. Il direttore dello stabilimento, ingegner Galimbelli, e il capo stazione Amedeo Musante, puntuale confidente del maresciallo Rodinò. Poi ci sono loro, le tre giovani protagoniste, la rossa e focosa Mirandola, la timida ma determinata Emilia e Maddalena, alla ricerca di un possibile riscatto. Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla riva orientale del lago di Como. Ha pubblicato A partire dai nomi, 1994, L'ombra di Marinetti, 1995, premio Piero Chiara, L'aria del lago, 2001, e con Garzanti, Una finestra a vista lago, 2003, premio Grinzane Cavour, 2004, sezione narrativa, e premio letterario Bruno Giuffrè, 2004. Un amore di Zitella, 2004, La signorina Tecla Manzi, 2004, premio Dessì. La figlia del Podestà, 2005, premio Bancarella, 2006. Il procuratore, 2006, premio Mont Blanc per il romanzo giovane, 1990. Olive comprese, 2006. Il segreto di Ortelia, 2007. La modista, 2008, premio Ernest Hemingway. Dopo lunga e penosa malattia, 2008. Almeno il cappello, 2009, premio Casanova, premio Procida, Isola di Arturo, Elsa Morante, premio Campiello, selezione giuria dei letterati, finalista premio Strega. Pianoforte e Vendesi, 2009, e La mamma del sole, 2010. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia. Il suo sito è www.andreavitali.net.
Numero di catalogo 82875. Numero di catalogo 83026. Durata 1361 minuti.
Libertà di Jonathan Franzen. Edizione Einaudi 2011. Walter e Patty erano arrivati a Ramsey Hill come i giovani pionieri di una nuova borghesia urbana, colti, educati, progressisti, benestanti e adeguatamente simpatici. Fuggivano dalla generazione dei padri e dai loro quartieri residenziali, dalle nevrosi e dalle scelte sbagliate in mezzo a cui erano cresciuti. Ramsey Hill, pur con certe residue sacche di resistenza rappresentate ai loro occhi da vicini poveri, volgari e conservatori, era per i Berglund una frontiera da colonizzare. La possibilità di rinnovare quel mito dell'America come terra di libertà, dove un figlio poteva ancora sentirsi speciale. Avevano dimenticato però che niente disturba questa sensazione quanto la presenza di altri esseri umani che si sentono speciali. Infatti qualcosa deve essere andato storto se, dopo qualche anno, scopriamo che Joy, il figlio sedicenne, è andato a vivere con la sua ragazza a casa degli odiati vicini. Patty è un po' troppo spesso in compagnia di Richard Katz, amico di infanzia del marito e musicista rock, mentre Walter, il timido e gentile devoto della raccolta differenziata e del cibo a impatto zero, viene bollato dai giornali come arrogante, tirannico ed eticamente compromesso. Siamo negli anni 2000, quelli della presidenza Bush e dell'operazione Enduring Freedom, anni in cui gli Stati Uniti, e non solo, la libertà è stata come non mai il campo di battaglia, la posta in gioco di uno scontro, il cui fronte attraversa tanto il dibattito pubblico quanto le vite delle famiglie, che si combattano guerre imperiali o guerre domestiche. In gioco c'è sempre la libertà e il senso da dare a questa parola. 9 anni dopo le correzioni, Jonathan Franzen torna con un romanzo spietato e divertente, un vasto affresco storico capace di un'umanissima, malinconica attenzione per il dettaglio, una riflessione sulla libertà e sulle cose cui siamo disposti a rinunciare per essa, sull'ambiguità di un diritto che a volte si fonda sulla sopraffazione dell'altro, sulle catene che ci imprigionano e su quelle che in realtà ci rendono più liberi. Ma questo è anche un romanzo sul matrimonio, su ciò che ci lega ad un'altra persona e sulla politica, che è ciò che ci lega a tutti gli uomini, sul desiderio e il risentimento, sull'invidia che fonda le amicizie, sul conformismo della società di massa e sulle aspettative deluse, tutte cose che, a ben vedere, sono modi diversi di pensare la libertà. Jonathan Franzen, oltre alle correzioni con cui ha vinto il National Book Award, ha scritto i romanzi La 27esima città e Forte Movimento. Ha pubblicato racconti e saggi su The New Yorker e su Harper's. In Audi ha pubblicato anche la raccolta di saggi Come stare soli e il memoir Zona disagio.
Numero di catalogo 83026. Numero di catalogo 83029. Durata 179 minuti.
La centrale di Elizabeth Fylol. Fazzi, editore, 2011. Uno dei tanti operai a contratto delle centrali nucleari francese, dove l'impiego è spesso a progetto, racconta la sua quotidianità, il suo rapporto con un lavoro ad altissimo rischio, le ragioni che lo hanno condotto a scegliere una professione in apparenza così diversa dalle altre e invece, come ogni altra, dominata da una pura logica di mercato. Una vita senza fissa dimora, da una centrale all'altra, fino a quando la contaminazione non arriva al livello di guardia. La carne si avvelena ed è necessario smettere, anche se solo per un po'. Carne da reattore, perché questo è Jan, il narratore, e questo sono i suoi compagni, una confraternita di lavoratori nomadi, precari, uniti dalla consapevolezza del pericolo, dalla minaccia dell'irradiazione, della sovraesposizione. Una minaccia che grava su tutti loro, su tutti noi. Al centro di questo breve e lancinante romanzo che ha scioccato la Francia, si accampa l'impianto nucleare, uno spaventoso, indifferente Moloch che divora i suoi operai. La centrale, fredda ed enorme, impenetrabile, indistruttibile, un corpo di cemento grigio, nel cui nucleo si nasconde un'energia colossale, contenuta in un confinamento che chiede solo di essere infranto per mostrarne il valore. Elizabeth Fylol è nata in Francia, a Maine-et-Loisert, nel 1965. Dopo aver compiuto studi di gestione d'impresa, è stata dirigente d'azienda e vive ad Angers, nella regione della Loira. La centrale è il suo primo romanzo ed è stato insignito del Prix Lyre 2010 come miglior opera prima, del Prix France Culture Télérame 2010 e del Prix de Lecture de l'Esprit 2010.
Numero di catalogo 83029. Numero di catalogo 83031. Durata 356 minuti.
La partita di Stefano Ferrio. Prima edizione I Narratori, maggio 2011. Feltrinelli Editore. Fine anni 70. Una sgangherata squadra della provincia veneta, composta da ragazzi tendenzialmente idealisti e temprati dalla sconfitta, combatte contro gli odiati avversari, una formazione di fighetti sbruffoni abituati a vincere sul campo e nella vita. I primi hanno scelto come nome quello della squadra che più ammirano, l'Inghilterra. I secondi hanno preferito Bar Fantasia. L'Inghilterra è alla ricerca della prima vittoria, ma negli ultimi minuti della partita un giocatore del Bar Fantasia scocca un tiro a campanile e il pallone finisce nei campi, irrecuperabile. Viene sancito il pareggio, a meno che, propone il capitano dell'Inghilterra, non ci si ritrovi tutti dopo 33 anni e si continui quella che è stata subito battezzata la partita interrotta. Stessi giocatori, stesse formazioni. 33 anni sono una vita. Quei ragazzi che si bullavano dopo un gol con le ragazze assiepate sulle tribune di Fortuna hanno preso strade diverse. Alcuni si sono buttati in politica. Uno è morto per droga, un altro è missionario, c'è chi fa l'avvocato dell'alta borghesia, un altro fa il medico e un altro ancora marcisce in galera. La vita li ha investiti in pieno, lasciando cicatrici e speranze spezzate, figli amati e un filo di memorie che si annoda a un noi antico e nuovo. Quanta vita e quante vite in questa sfida, epica come una battaglia dell'Iliade. Quei ragazzi diventati adulti sono pronti a riprendere la partita interrotta di 33 anni prima. Stefano Ferrio, Vicenza, 1956. Ha cominciato a scrivere per Il Giornale di Vicenza, Il Gazzettino, L'Unità e Il Diario. Insegna storia della radio e della televisione all'Università di Padova. Ha pubblicato Il Profumo del Diavolo, Marsilio, 2004. E Impressioni di settembre, Aereo Stella, 2010, e la voce narrante della Paltan Blues Band.
Numero di catalogo 83031. Numero di catalogo 83033. Durata 604 minuti.
Gli animali ci rendono umani. Riconoscere le emozioni dei nostri amici per migliorare la loro vita. Di Temple Grandin con Katherine Johnson. Sperling & Kupfer, 2010. Di cosa hanno bisogno i nostri amici animali per essere felici? Conosciamo tutto delle loro necessità fisiche, ma quasi nulla delle esigenze emotive. Eppure, esattamente come per noi, il benessere interiore è fondamentale per una vita vera e appagante, che si tratti di cuccioli da compagnia, mucche tenute in una stalla, predatori nella gabbia di uno zoo, persino bestie selvatiche. Temple Grandin, studiosa affetta da autismo, ha sviluppato un'abilità senza uguali nell'addentrarsi nel loro mondo. Così, fin da piccola, ha messo a frutto la sua particolare condizione per interpretare e comprendere i meccanismi profondi della mente animale, di cui è ora una delle massime esperte mondiali. In questo appassionante libro ci invita a cambiare l'atteggiamento nei confronti degli animali, rivoluzionando le nostre concezioni su ciò che vogliono e ciò di cui hanno bisogno. Insegnandoci a trattarli non secondo la nostra natura, ma in base alla loro. Il cagnolino che lasciamo da solo in casa per lunghe ore può essere veramente felice? È giusto addestrare un gatto? Come evitare ai nostri amici il panico da veterinario? Perché è importante migliorare la vita anche di un maiale da allevamento? Forte di quasi 30 anni di ricerche e di vita vissuta letteralmente in mezzo agli animali, l'autrice risponde a queste e ad altre innumerevoli domande, concentrandosi sui bisogni emotivi che tutte le bestie, piccole, grandi, domestiche o selvatiche, condividono. La sua tesi è che gli animali, come noi, provano sentimenti. E per garantire loro una vita degna di essere vissuta, dobbiamo stimolarne le emozioni positive, come il gioco, la curiosità, allontanando invece quelle negative, come il timore e la rabbia. Tramite affascinanti racconti e utili indicazioni pratiche, la studiosa spiega come soddisfare le esigenze specifiche dei nostri compagni, insegnandoci a capire che cosa significhi per loro la felicità. Una lettura imperdibile per chiunque possieda o abbia avuto animali e per tutti quelli che li amano. Temple Grandin è una delle persone affette da autismo più famose al mondo, citata persino nei libri di Oliver Sacks. È una delle più competenti per quanto riguarda sia la sua malattia, sia il comportamento animale. Laureata in zoologia, docente presso l'Università del Colorado, nota come progettista di impianti di allevamento all'avanguardia e attivista per la tutela dei diritti degli animali, è autrice di fortunati bestseller, tra cui Pensare in immagini e altre testimonianze della mia vita di autistica e La macchina degli abbracci, scritto con Katherine Johnson. La sua condizione di donna autistica la pone, come dice lei, nella posizione perfetta per tradurre il linguaggio animale in linguaggio umano. Katherine Johnson è una divulgatrice scientifica specializzata in neuropsichiatria e funzionamento del cervello. È stata coautrice de La macchina degli abbracci e per 7 anni ha ricoperto la carica di consigliere della National Alliance for Autism Research. Vive a New York con il marito e 3 figli, di cui 2 affetti da autismo.
Numero di catalogo 83033. Numero di catalogo 83095. Durata 577 minuti.
Anna Maria Zesi. Storie di amore e psiche. L'Asino d'Oro Edizioni, 2010. Nel grande flusso di storie orali che hanno attraversato millenni e spazi amplissimi, sono state scelte 19 varianti della favola di amore e psiche, ovvero di quella che è considerata la più antica storia d'amore del mondo. L'intreccio di ognuna di queste storie provenienti da epoche e paesi diversi, dall'India alla Scandinavia, al Tibet, all'Africa, alla Germania, all'Italia, racconta sempre, pur con colori, linguaggi, personaggi e stratagemmi diversi, la stessa storia, il naturale e eterno rapporto uomo-donna. Anna Maria Zesi ha studiato alla Facoltà di Lettere dell'Università Sapienza di Roma e si è laureata con una tesi sul tema di amore e psiche. Ha lavorato nel teatro come assistente alla direzione artistica di numerosi spettacoli e come assistente alla regia con Massimo Castri. Studiosa e appassionata di storia del folklore e della letteratura di tradizione orale, da molti anni si occupa in particolare dell'origine e della storia della favola di amore e psiche, alla quale ha dedicato gran parte delle sue ricerche e sulla quale ha pubblicato diversi articoli.
Numero di catalogo 83095. Numero di catalogo 83119. Durata 218 minuti.
Vataia Risa solo con gli occhi. Einaudi stile libero, 2010. È il primo anno di liceo. In classe si formano nuove amicizie, le prime complicità e le prime brucianti esclusioni. Atsu, seduttiva e ribelle, osserva il suo compagno Ninagawa, il quale, non visto, sfoglia compulsivamente una rivista con le foto di una modella di cui è segretamente, ossessivamente innamorato. Gli sguardi alimentano il desiderio e i due ragazzi si scoprono presi in una storia che nasce come un'allegra schermaglia amorosa e si trasforma in un sentimento assoluto che finisce per escludere tutti gli altri. Con una scrittura ariosa e precisa e un tocco di insolente ironia, la Vataia costruisce in modo magistrale Un'educazione sentimentale tra due adolescenti persi nella loro ricerca di felicità. Vataya Risa. Vataya, W-A-T-A-Y-A. Risa, R-I-S-A. È nata nel 1984. Con questo romanzo, vincitore del premio letterario Akutagawa, è stata per mesi ai vertici delle classifiche giapponesi. Della stessa autrice nel 2006, è uscito presso Einaudi Stile Libero il romanzo Install, che aveva ottenuto il premio Bungei.
Numero di catalogo 83119. Numero di catalogo 83145. Durata 255 minuti.
Andrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo, Carlo Lucarelli, Giudici. Einaudi, Stile Libero, 2011. Il giudice Surra, di Andrea Camilleri. Storia di un eroe che non sapeva di esserlo appena dopo l'Unità d'Italia. La bambina, di Carlo Lucarelli. Un giudice strano e un aiutante ancora più strano nella Bologna dell'anno 1980. Il triplo sogno del procuratore, di Giancarlo De Cataldo. Una storia dei nostri giorni, da Novere, Italia. Il giudice Efisio Surra è catapultato da Torino a Montelusa e con il suo candore e la sua tenacia vince la prima battaglia dell'Italia unita contro la fratellanza, non ancora mafia. Un giudice ragazzina si trova di colpo ridotta in clandestinità nel bel mezzo di una guerra senza esclusione di colpi alla fine degli anni 70. Un procuratore duella da una vita con il molto spregiudicato sindaco di Novere e da una vita perde, fino a quando non capisce che il duello non era ad armi pari. Tre grandi scrittori di oggi mettono al centro della loro osservazione la figura, carica di conflitti e tensioni, di chi ha scelto nella vita di amministrare la giustizia, per conto di tutti noi, e si collegano a una tradizione che va da Manzoni a Sciascia, da Dostoevsky a Kafka. Andrea Camilleri ha scritto più di 60 romanzi, tradotti in più di 30 lingue, ed è certamente lo scrittore italiano più amato dai lettori. Alterna romanzi storici e civili, come Il birraio di Preston o La presa di Macallè, alle inchieste del commissario Montalbano, da cui è stata tratta una serie televisiva di grande successo. Il suo ultimo libro è Il gioco degli specchi, edito da Sellerio. Giancarlo De Cataldo è autore di Romanzo criminale, punto di svolta nella narrativa italiana degli ultimi 20 anni, che dopo la versione cinematografica di Michele Placido ha dato origine a una fortunata e innovativa serie televisiva andata in onda su Sky. È traduttore, sceneggiatore, drammaturgo, curatore di importanti antologie. Il suo ultimo romanzo è I traditori, pubblicato da Einaudi Stile Libero. Carlo Lucarelli alterna romanzi che hanno innovato il noir italiano, come Almost Blue, ad altri storici come L'ottava vibrazione. Dai suoi libri sono tratte serie televisive, come L'ispettore Coliandro o il ciclo dedicato al commissario De Luca. Da anni conduce in TV Blu Notte. Scrive anche non fiction sulla recente storia criminale italiana. L'ultimo suo libro per Stile Libero è I veleni del crimine.
Numero di catalogo 83145. Numero di catalogo 83155. Durata 507 minuti.
Michel Nimi. L'uomo che morì come un salmone. Iperborea 2011. Nel silenzio compatto della sua villetta di legno, il vecchio Martin Udde giace con la bocca e lo stomaco spalancati, infilzato da una fiocina per salmoni, mentre qualcosa si carbonizza sul fornello acceso. Che ha turbato la pace della sperduta cittadina di Pajala, sospesa nel tempo e nelle foreste del selvaggio nord. Inviata da Stoccolma, la detective Therese Fosnes si ritrova straniera in un mondo arroccato sulle proprie radici, che della Svezia rifiuta non solo il progresso, ma anche la lingua. Sotto il sole implacabile dell'estate artica, tra irriducibili attivisti politici, sadici rapinatori di anziani e lo strano fascino di un uomo dei boschi come Esaias, indiziato numero uno, Therese ha una sola certezza. L'omicidio ha a che fare con il Menkili, il finlandese parlato da questa minoranza di confine in crisi di identità, che da oltre un secolo ha l'amo svedese conficcato nella spina dorsale. Suspense nera e atmosfere alla Fratelli Coen in un policesco crudo, lirico e irriverente che si cala nel cuore ferito di un popolo con l'ironia e il potere visionario della grande scrittura. Michel Nimi. Michel, N-I-K-A-E-L. Nimi, N-I-E-M-I. Nato nel 1959 a Norrbotten, all'estremo nord della Svezia, è poeta, narratore e drammaturgo. Il suo romanzo d'esordio, Musica rock da Vitula, premio August 2000, è stato un caso letterario da oltre 1 milione di copie nella sola Svezia e tradotto in 31 paesi. Dopo il manifesto dei cosmonisti, torna alla sua Pajala con questo insolito noir, che conferma il suo eclettismo narrativo e dà voce alle minoranze ammutolite dalla storia.
Numero di catalogo 83155. Numero di catalogo 83348. Durata 1291 minuti.
Jo Nesbø. Il leopardo. Giulio Einaudi Editore. 2011. Le prime vittime sono due donne, ritrovate con 24 ferite identiche in bocca, morte soffocate nel loro sangue dopo una agonia atroce. Omicidi studiati, efferati, che seguono un rituale. La polizia criminale di Oslo sa di avere un solo uomo che può risolvere il caso. Harry Hall, alcolista, uomo rude e solitario, inviso a molti. Ma Hall si è rintanato a Hong Kong, tra le fumerie d'oppio, per lavare via i ricordi. Sa fin troppo bene che per risolvere l'ultimo caso ha messo in pericolo di vita l'unica donna che ha mai davvero amato. E solo quando lo informano che il padre è moribondo in ospedale, Harry Hall decide di tornare a Oslo. Tra le vittime non c'è in apparenza alcun legame, ma Hall subito ne trova uno. Tutte quante hanno trascorso una notte in un isolato rifugio di montagna. E qualcuno, qualcuno capace di un odio lucido e selvaggio, adesso sta braccando gli ospiti di quella notte, uno per uno. Jo Nesbø. Jo, il lunga, O. Nesbø, N-E-S-B-O barrata. È nato a Oslo nel 1960 da una famiglia di scrittori, lettori e cantastorie. Prima di abbracciare il suo destino e diventare il più grande autore di crime norvegese, si è cimentato in mille mestieri. Ha giocato a calcio nella Serie A del suo paese, ha lavorato come giornalista freelance, ha fatto il broker in borsa. Cantante e compositore, si esibisce tutt'oggi regolarmente con la band norvegese dei Dider. Ha scritto qualcosa come 15 libri, spaziando dal giallo alla letteratura per l'infanzia, con esiti spesso geniali. Il Leopardo è l'ottavo capitolo della serie che ha come protagonista Harry Hall, detective specializzato in omicidi seriali, e che ha sancito il successo internazionale di Nesbø. Delle sue opere sono state vendute in tutto il mondo più di 9 milioni di copie. I suoi romanzi precedenti sono stati pubblicati in Italia da PM.
Numero di catalogo 83348. Numero di catalogo 83350. Durata 1128 minuti.
Ted Fishman. È un pianeta per vecchi. Nuovi mondi 2010. La vostra famiglia è meno numerosa di quella in cui siete cresciuti? Siete ossessionati dall'idea di apparire più giovani? Conoscete qualcuno che non vedeva l'ora di andare in pensione ma adesso non ne ha più la possibilità? Dovete occuparvi di un genitore anziano? I vostri figli sono ormai adulti ma vivono ancora insieme a voi? Cosa vi aspettate da chi ha superato l'ottantina? E da voi stessi a quell'età? Questo libro vi aiuterà ad approfondire queste tematiche mettendo in luce i principali fattori responsabili dell'invecchiamento del pianeta e le dinamiche che tale processo innesca a sua volta. Il mondo incanutisce. Si prevede che entro il 2030 oltre 1 miliardo di persone avrà più di 65 anni. Per la prima volta nella storia dell'umanità, il numero degli ultra cinquantenni supererà quello degli under 17. Tutto questo produrrà effetti significativi sulla famiglia, sul mercato del lavoro e sull'economia. È una situazione con cui presto o tardi tutti dovremo fare i conti, genitori e figli, ricchi e poveri, pensionati e lavoratori. Nelle pagine di questo libro il giornalista Ted Fishman spiega in maniera toccante e al tempo stesso analitica come il nostro pianeta stia vivendo una fase di cambiamento che nessuno aveva previsto. Cosa succede quando pochi giovani si trovano a dover garantire un sostegno a un numero crescente di anziani? Cosa accade quando un paese ha bisogno di milioni di giovani lavoratori, ma questi scarseggiano? In che modo le aziende entrano in competizione per accaparrarsi tale manodopera? Perché tendono a fare a meno dei lavoratori anziani? Per quale motivo interi settori industriali nascono e muoiono solo per effetto dei mutamenti demografici? Quali misure stanno adottando i vari paesi e le singole comunità per far fronte all'aumento della popolazione anziana? Con una scrittura vivace e dal piglio narrativo, Fishman racconta il suo viaggio attraverso nazioni e culture diverse e, riportando interessanti interviste a famiglie, datori di lavoro, impiegati, professionisti nel settore dell'assistenza, manager e piccoli imprenditori, rivela come l'invecchiamento globale stia rivoluzionando i rapporti umani. Ted Fishman. Ted. T-E-D. Fishman. F-I-S-H-M-A-N. Ha pubblicato articoli e saggi sulle principali riviste statunitensi, quali The New York Magazine, USA Today, Money, Harper's Magazine, Esquire, National Geographic e sul londinese Sunday Times. È spesso ospite delle maggiori emittenti radiofoniche e tiene conferenze in tutto il mondo. Ex membro del Chicago Mercantile Exchange, attualmente gestisce la propria impresa commerciale. Laureato a Princeton, vive a Chicago.
Numero di catalogo 83350. Numero di catalogo 83430. Durata 647 minuti.
Nietzsche French. Il paziente. Edizione Sperling e Kuffer, 2011. Londra. Un bambino dai capelli rossi aspetta la mamma nel cortile della scuola. Lei però è in ritardo. Andare a casa da solo è proibito, ma lui conosce la strada. Si avvicina titubante al cancello. Esce. Da quel momento, di Matthew non si ha più traccia. È notte fonda. Frida Klein, psicanalista londinese, cammina per le vie deserte della città. È una delle sue vecchie abitudini. Quando le fantasie disturbate dei pazienti la seguono fuori dalla porta dello studio, rubandole il sonno, non c'è altro rimedio che immergersi nel silenzio e nel buio della metropoli addormentata. Quella notte, però, niente riesce a placare le sue ansie. Da qualche giorno la dottoressa Klein ha un nuovo paziente, Alan. Un uomo dalla mente tormentata, braccato da sogni inquietanti. Soprattutto uno, la visione di un bambino con i capelli rossi. Mentre la vicenda del piccolo Matthew, scomparso all'uscita di scuola, scuote l'opinione pubblica inglese, Frida si trova per la prima volta nella sua carriera ad avere paura. Le sue indagini, parallele a quelle della polizia, la portano a scavare nei segreti di un torbido caso di rapimento ancora irrisolto. Un caso che risale a più di 20 anni prima e che presto trascina la giovane donna in un macabro gioco di specchi, dove presente e passato si confondono, componendo un puzzle che solo lei può risolvere. Perché ciò che Frida conosce meglio sono i meccanismi perversi della mente umana e sa che il male nasce sempre da lì, ma può arrivare dovunque. Un romanzo carico di suspense che non lascia scampo, un viaggio serrato e seducente nei meandri più oscuri dell'animo umano, da una coppia di autori bestseller in tutto il mondo, alle prese qui con un nuovo, irresistibile personaggio cui è impossibile non affezionarsi. La dottoressa Frida Klein. Nicci French, Nicci French, è lo pseudonimo della coppia di giornalisti inglesi Sean French e Nicci Gerard. Marito e moglie scrivono a quattro mani i loro romanzi e sono autori di numerosi thriller diventati bestseller in tutto il mondo. www.niccifrench.co.uk.
Numero di catalogo 83430. Numero di catalogo 83453. Durata 805 minuti.
Lisa C. Fiore di neve e il ventaglio segreto. Longanesi, 2011. Ottuagenaria e tormentata dai rimorsi, Giglio Bianco ripensa al proprio passato e a Fiore di neve, l'amica scomparsa da molti anni che ha avuto un ruolo cruciale nella sua esistenza. Poiché le rimane solo il dono del tempo, vuole onorarlo raccontando la storia della sua Lao Tong, la compagna di parole segrete, e del tragico equivoco che ha amaramente segnato un legame lungo una vita. Ha inizio così una vicenda di intensa drammaticità ambientata nella Cina del XIX secolo, quando mogli e figlie ancora avevano i piedi bendati e vivevano in uno stato di isolamento pressoché totale. Allora le donne di una remota contea dello Hunan ricorrevano a un codice segreto per comunicare tra loro. Si scambiavano lettere tracciate a pennello sui ventagli o messaggi ricamati sui fazzoletti e inventavano racconti, sfuggendo così alla propria reclusione per condividere speranze, sogni e conquiste. Un viaggio a ritroso, orchestrato con magistrale realismo verso un periodo della storia cinese commovente e doloroso insieme, che all'attenzione ai particolari storici e di costume fonde una capacità evocativa straordinaria. Un romanzo lirico e carico di emozioni che analizza una delle relazioni umane più forti e misteriose, l'amicizia femminile. Lisa C. Lisa. L-I-S-A. Sì. S-E-E. Nata nel 1955, vive a Los Angeles. Collaboratrice di Los Angeles Times, Washington Post, Cosmopolitan e Publisher Weekly, ha compiuto frequenti viaggi in Cina, soprattutto per visitare i luoghi di origine della sua famiglia. Ha raggiunto il grande successo di pubblico grazie al bestseller internazionale Fiore di neve e il ventaglio segreto, da cui nel 2011 è stato tratto il film Il ventaglio segreto. Longanesi ha inoltre pubblicato i romanzi In una rete di fiori di loto, candidato al premio Edgar, La ragazza di Giada e Le ragazze di Shanghai.
Numero di catalogo 83453. Numero di catalogo 83471. Durata 874 minuti.
Sophie Kinsella, ho il tuo numero. Mondadori 2011. Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, naturalmente. È quello che capita a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle nozze con un affascinante docente universitario. Proprio quando il telefono le serve per una faccenda a dir poco urgente, perché tra le altre cose, nel bel mezzo di una festa con le amiche, ha appena perso il suo prezioso anello di fidanzamento, uno smeraldo come non ne ha mai visti nella sua intera esistenza. Poppy è nel panico e mentre cerca affannosamente l'anello perduto, cosa vede in un cestino dei rifiuti? Un cellulare nuovo di zecca che sembra aspettare proprio lei. È un attimo ed è suo. Non può permettersi il lusso di rimanere scollegata, non in questo momento. Ma di chi è quel telefono? E a cosa si riferiscono gli strani messaggi che riceve? Poppy non ha il tempo di farsi troppe domande. Ha un anello da ritrovare, un matrimonio da organizzare e qualche cosuccia in sospeso con i suoi futuri suoceri. Ma non sa che quel telefono e lo sconosciuto con cui si troverà a condividerlo le metteranno a soqquadro la vita. Ancora una volta Sophie Kinsella supera se stessa in questa scoppiettante commedia degli equivoci incentrata sul telefonino, protagonista assoluto della nostra vita di tutti i giorni e anche di questo romanzo, e soprattutto complice in una adorabile storia romantica che diverte e fa sognare. Sophie Kinsella, Sophie, S-O-P-H-I-E, Kinsella, K-I-N-S-E-L-L-A. Prima di diventare una scrittrice di successo, era una giornalista economica. Per Mondadori ha pubblicato I Love Shopping 2000, che è diventato in breve tempo un bestseller sia in Italia sia all'estero, I Love Shopping a New York 2002, I Love Shopping in Bianco 2002, Sai tenere un segreto? 2003. I Love Shopping con mia sorella, 2004. La regina della casa, 2005. I Love Shopping per il baby, 2007. Ti ricordi di me? 2008. La ragazza fantasma, 2009. E I Love Mini Shopping, 2010. L'autrice vive a Londra con il marito e quattro figli.
Numero di catalogo 83471. Numero di catalogo 83475. Durata 476 minuti.
Graziano Versace, Tutto il mondo dentro, San Paolo 2011. Giovanni Buscemi, detto Umagu, è uno psicoterapeuta tornato da poco a Cittanova, in Calabria, da dove era fuggito ancora ragazzo per inseguire i suoi sogni. In paese incontra Livia Antonietta, il suo amore di gioventù. La donna gli chiede di aiutare Maria, una 17enne che la madre crede posseduta dal demonio. Giovanni comincia la terapia e con la forza della parola inizia a scavare nel passato della ragazza, orfana di padre e cresciuta in un ambiente repressivo. Cosa tormenta Maria e la rende preda di crisi convulsive così terribili da farla sembrare indemoniata? Nonostante la cura sembri funzionare, c'è ancora qualcosa nascosto nel cuore della ragazza. Nel frattempo, a Cittanova, le male lingue dicono che tra medico e paziente ci sia in realtà una relazione, e Maria viene aggredita verbalmente e fisicamente da alcune donne del paese. Sarà Giovanni, che ha riallacciato i rapporti sentimentali con Livia, a salvarla da loro e a riuscire, con pazienza e intuito, a liberare la ragazza dai suoi demoni interiori, che in parte risalgono a un fatto accaduto molti anni prima. Graziano Versace è nato a Belmore, in Australia, nel 1964. Laureato in lettere moderne, vive a Sant'Agata di Militello, con la moglie e il figlio, dove attualmente insegna. Per le edizioni San Paolo ha pubblicato il romanzo Ladri di Locandine, 2009.
Numero di catalogo 83475. Numero di catalogo 83480. Durata 1348 minuti.
Angelo del Boca. Gheddafi. Una sfida dal deserto. La terza, 2011. Sono il leader dei leaders arabi, il re dei re d'Africa e l'imam dei musulmani. Muammar al-Gheddafi, da 42 anni alla guida della Libia, è deciso a mantenere il potere con ogni mezzo, lecito o illecito. A partire dal marzo 2011, quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato un intervento militare contro Gheddafi, per ragioni umanitarie, egli ha subito con i figli e i suoi seguaci pesantissimi bombardamenti aerei. Angelo Del Boca, il più noto storico del colonialismo italiano, accoglie la sfida di una biografia in fieri e racconta le molte facce del leader libico. Lo statista, l'agitatore, il politico e insieme il funambolico beduino, l'arguto narratore del deserto. Angelo Del Boca, narratore e saggista, è stato per molti anni inviato speciale della Gazzetta del Popolo in Africa e in Medio Oriente, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Piacenza e direttore della rivista Studi Piacentini. Attualmente dirige la rivista di storia contemporanea I Sentieri della Ricerca. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Italiani Brava Gente, Neri Pozza, 2005, premio Acqui Storia 2006. La scelta, Neri Pozza 2006. A un passo dalla forca, Baldini Castoldi Dalai 2007. La guerra di Etiopia, Longanesi 2010. Per i nostri tipi, tra l'altro, una sconfitta dell'intelligenza, Italia e Somalia 1993. Adua. Le ragioni di una sconfitta, a cura di 1998. Il Negus, vita e morte dell'ultimo re dei re, 2007.
Numero di catalogo 83480. Numero di catalogo 83481. Durata 801 minuti.
Linda De Matteo. L'idiota in politica. Antropologia della Lega Nord. Prefazione di Gad Lerner. Feltrinelli, 2011. Alla fine degli anni Ottanta, quando gli elettori lombardi sanzionano l'arroganza e la corruzione della classe politica votando per la Lega Nord, si fanno sedurre dall'intemperanza anche lessicale di Umberto Bossi. La sua idiozia politica, le maschere che di volta in volta indossa, diventano la chiave del suo successo. Il suo stile verbale rievoca il buffone della tradizione medievale, non rispettando niente e nessuno e deridendo a più riprese le istituzioni più care al paese. Con lui la pratica politica smarrisce per la prima volta ogni riferimento di senso, diventando una giravolta di annunci, minacce, promesse e intenzioni. In una parola sola, spettacolo. Da questo punto di vista, argomenta Linda De Matteo, il suo linguaggio e le sue maniere rimandano ai personaggi della tradizione della commedia dell'arte. Il politico Bossi, pertanto, si trasfigura nella maschera Bossi, una delle tante che dall'età moderna sono state fulcro dell'elaborazione delle identità collettive del nostro paese. Come emerge da questo approccio etnografico, la Lega Nord però non si limita solo a rappresentare le maschere più profonde del nostro immaginario collettivo attraverso l'invenzione di un linguaggio tutto suo, ma ha campo libero per fare politica nel senso più classico del termine, cioè creando miti, manipolando simboli, rielaborando la cultura politica dell'intero paese. Alla prova dei fatti, la Lega si dimostra più gramsciana dell'intera sinistra, conquistando l'egemonia culturale e investendo in modo ramificato tutti i settori della società. Il capovolgimento semantico si compie fino in fondo. La semplicità lessicale, popolare, dialettale, agita contro l'arroganza delle classi colte e urbane, si trasforma nel suo contrario, l'arroganza della semplicità. Linda De Matteo è antropologa presso l'Istituto Interdisciplinare di Antropologia del Contemporaneo, CNRS-ES di Parigi. Ha insegnato all'Università di Montreal, in Canada, e di Lille, in Francia.
Numero di catalogo 83481. Numero di catalogo 83482. Durata 1787 minuti.
Mario Isnenghi. Storia d'Italia. I fatti e le percezioni dal risorgimento alla società dello spettacolo. Editori La Terza, 2011. C'è una parola che sembra la più conveniente a definire la fase in cui viviamo e che intendo far mia per orientare alla scrittura e alla lettura. È la parola percezione. Questa parola difficile è diventata ultimamente una pacifica protagonista del lessico giornalistico e della cronaca d'ogni giorno. Nella realtà virtuale che ci penetra e ci avvolge, conta quello che uno percepisce, non il fatto in se stesso, e sembra anzi grazioso far spallucce al fatto in sé. I fatti con cui abbiamo a che fare sono, sarebbero, le nostre percezioni. Viviamo come se veri fossero, quindi, sono veri per noi. Se è così, allora, è andata proprio in questo modo. Per loro, un buon numero di uomini e di donne, per diverse generazioni, fino a noi, l'Italia c'era, era vera, come spazio pubblico del loro anche individuale esserci e vivere. Racconterò questo, una storia dell'Italia via via percepita e raccontata nell'Otto e nel Novecento. È da questa prospettiva, dalla testimonianza di intellettuali, patrioti e politici che hanno partecipato alla Costituzione della Nazione, dai testi che hanno costruito il romanzo collettivo della nostra identità, che Mario Isnenghi tesse la storia d'Italia, a partire da Alessandro Manzoni fino alla cronaca degli ultimi decenni. Mario Isnenghi ha insegnato nelle università di Padova, Torino e Venezia. È presidente dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, con direttore di Belfagor e direttore di Venetica. Tra le sue opere, più volte ristampate, Il mito della Grande Guerra da Marinetti a Malaparte, 1970, Le guerre degli italiani, 1989,
L'Italia in piazza, 1994. La Grande Guerra, 1914-1918, con G. Rochat, 2000. Garibaldi fu ferito, 2007. Ha diretto per l'UTET l'opera in 7 volumi Gli italiani in guerra, conflitti, identità, memorie dal risorgimento ai nostri giorni, 2008-2009. Per i nostri tipi ha curato l'opera in 3 volumi I luoghi della memoria, personaggi e date dell'Italia Unita, 2010, simboli e miti dell'Italia Unita, 2010, strutture ed eventi dell'Italia Unita, 2010, ed è autore di Dalla resistenza alla desistenza, L'Italia del Ponte, 1945-1947, 2007 e 1915. 5 modi di andare alla guerra in Novecento italiano, con altri autori, 2011.
Numero di catalogo 83482. Numero di catalogo 83485. Durata 813 minuti.
Fiona Neil. Il profumo del tè e dell'amore. Newton Compton Editori, 2011. Coinvolgente come il grande freddo, ironico come le invasioni barbariche, arriva in Italia il romanzo che ha appassionato milioni di lettori. Jonathan Sleet è un cuoco di successo e per celebrare il suo 40° compleanno ha deciso di riunire tutti i suoi amici e di portarli al mare per una settimana. Una villa da sogno, un buon bicchiere di vino e dell'ottimo cibo. È l'occasione perfetta per rilassarsi e divertirsi come una volta. Ma dall'ultima vacanza trascorsa insieme, 20 anni prima, molte cose sono cambiate. Se ne sono accorti anche i suoi amici Sam e Laura Diamond, che di recente hanno scoperto di avere desideri contrastanti. Lei vorrebbe un terzo figlio, lui non ne vuole sentir parlare. Le cose non vanno meglio per la ex ribelle del gruppo, Jenny Dart, che oggi è diventata un avvocato in carriera e deve vedersela con biberon, pannolini e un marito poco socievole. Lo stesso Jonathan sta attraversando la famigerata crisi di mezza età. Non riesce a smettere di correre dietro alle donne, un vizio che sua moglie Hannah conosce bene, così bene che si è trovata anche lei le sue distrazioni. Una rimpatriata che dopo 10 lunghi anni si preannuncia memorabile, soprattutto perché nel loro passato c'è un segreto che li travolgerà in un finale strepitoso. Fiona Neil. Fiona, F-I-O-N-A, Neil, N-E-I-L-L, ha lavorato per Marie Claire e per London Times Magazine, giornale per il quale ha ideato la popolare rubrica Slummy Mummy. Vive a Londra. Il profumo del tè e dell'amore è il suo secondo romanzo, dopo lo straordinario successo di Mamme sull'orlo di una crisi di nervi. Per saperne di più, www.fionaneil.co.uk.
Numero di catalogo 83485. Numero di catalogo 83487. Durata 985 minuti.
Francoforte, Cartago. Annibale contro Scipione l'Africano. Mondadori 2011. Nel 218 a.C., Cartagine non è più la potenza che ha regnato incontrastata per 500 anni sul Mediterraneo. La disfatta patita nella prima guerra punica ha fatto di Roma la nuova signora dei mari e delle terre conosciute fino a Oriente. L'orgoglio dei cartaginesi, però, reclama vendetta. Il giovane Annibale, cresciuto nell'odio per i romani, decide di sfidare apertamente l'urbe e attacca la città di Sagunto, violando la tregua. Dopo aver approntato un esercito formidabile, che si avvale del supporto degli elefanti, parte per una marcia impossibile che lo porterà a varcare i Pirenei e le Alpi, per scendere nella Gallia Cisalpina e affrontare Roma sul suo territorio. Il piano di Annibale appare folle e senza speranza. Solo un uomo fra i romani sa di trovarsi di fronte al più temibile avversario che la Repubblica abbia mai conosciuto. È Publio Cornelio Scipione, figlio del console Scipione, affascinato dall'abilità e dall'intelligenza dimostrate da Annibale. Quando gli eserciti di Cartagine e di Roma si affrontano nella battaglia del Ticino, il giovane condottiero romano capisce che per poterlo sconfiggere occorre studiare tutto di lui e della sua tattica di guerra. Inizia così un confronto a distanza destinato a durare 15 anni, fino alla resa dei conti a Zama, sulle coste dell'Africa, quando Annibale e Scipione si sfidano in campo aperto, decisi a dimostrare il loro valore in uno scontro che segnerà il destino dei loro popoli. Annibale ha dalla sua la forza, il coraggio e l'intelligenza che gli hanno sempre consentito di prevalere sulle legioni romane. Scipione può contare sulla determinazione che non l'ha mai fatto arretrare davanti al pericolo cartaginese e soprattutto su un'intelligenza tattica fuori del comune. Francoforte si addentra in questa logorante guerra per il dominio sul Mediterraneo per ritrarre con occhio lucido e stile deciso gli opposti demoni che agitano i due eterni rivali, le loro aspirazioni, i desideri e le passioni, spingendoci a parteggiare di volta in volta per l'uno o per l'altro. Mentre soprattutto e tutti campeggia Roma, capace, dopo ogni sconfitta, di risorgere dalle proprie ceneri. Francoforte è nato a Milano nel 1962. Giornalista, traduttore e sceneggiatore, è autore, tra gli altri, dei romanzi La compagnia della morte, Il figlio del cielo e L'orda d'oro, da cui ha tratto uno sceneggiato TV su Gengis Khan, prodotto da Mediaset, tutti editi da Mondadori. Ha inoltre pubblicato i thriller La stretta del pitone e China Killer. Per Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film TV su Giulio Cesare e ha collaborato a serie TV quali RIS, Delitti imperfetti e Distretto di polizia. Ha pubblicato Il prontuario dello scrittore, un manuale di scrittura creativa per esordienti.
Numero di catalogo 83487. Numero di catalogo 83488. Durata 345 minuti.
Chiara Rapacini. La bambina buona. Sonzogno 2011. Questo è un libro coraggioso di una donna di Firenze che ha avuto una vita bella, fortunata e dolorosa, difficile e gioiosa. Che è stata bambina, figlia di un poeta ipocondriaco e di madre austro-ungarica, sorella di Carlo, ragazzo complicato, innamorata sempre, da sola mai, che a 20 anni è andata a Roma per amore e non è più tornata, che ora è madre, artista e vedova insieme, che ama la vita e non si vergogna a spogliarsi degli strati vecchi e nuovi della sua esistenza. Come quando si sbucciano le cipolle, bagnano gli occhi di lacrime, ma li fanno più vivi e più belli. La bambina buona è cresciuta, ha riaperto la sua fabbrica di ricordi chiusa da tanto e ha ricominciato a produrre. Merce fantastica davvero, per ricreare quel mondo lì che non c'è più. Santificati dalla polvere del tempo, i personaggi e gli interpreti di questo straordinario teatro mettono in scena una commedia molto dolce e molto amara, fatta di lunghe estati calde e altrettanti inverni freddi, di primi giorni di scuola, di pensieri segreti e amori, di amicizie vere e fratellanze tradite, di abbracci e di baci, di antenate folli come la Marchesa Casati, Stampa e Olga, aspirante zia suicida. Con pudore, ironia e delicatezza, il passato entra nel presente e diventa nitido, a portata di mano. Ecco la borghesia fiorentina a metà anni 50, severa, altezzosa e molto finta. I vestiti di Pucci e le borse di Hermès, i vestiti appunto smock e i loden verdi e i cappottini rossi per le bambine. Il bon ton praticato all'estremo con risultati spesso disastrosi ed esilaranti. La perdita della verginità da tacere e poi la ribellione, i pantaloni a zampa di elefante e le prime manifestazioni femministe. Come un raffinato prestigiatore, Chiara Rapacini tira fuori dal suo cilindro frammenti di vita intensa, come Pattume, il racconto inedito di Mario Monicelli che chiude il romanzo. Li pesca uno a uno, ce li offre e li racconta, e infine li ricuce in un grande, serio, folle puzzle dove ogni tassello ha un cuore e un'anima. E parla. Monicelli, che è stato per lunghi anni fino alla sua morte compagno di Chiara Rapacini, diceva che la bambina buona è lo spaccato irriverente della borghesia italiana negli anni 60. Mentre scriveva, lei non era molto d'accordo. Alla fine ha dovuto dargli ragione. Chiara Rapacini, fiorentina, vive e lavora a Roma. Affermata artista, illustratrice e scrittrice, è autrice di numerosi e premiati libri per ragazzi. Questo è il suo primo romanzo con Sonzogno.
Numero di catalogo 83488. Numero di catalogo 83493. Durata 1134 minuti.
Marco Buticchi, La voce del destino. Longanesi, 2011. Oggi è un'anziana clochard costretta a vivere per le strade di Parigi, ma il suo passato le ha regalato fama e successo. Qualcuno la vuole morta. Ed è solo l'intervento di Oswald Braille e Sara Terracini a salvare la vita di Luce De Bartolo. Ma qual è il segreto che custodisce così potente da sconvolgere l'ordine mondiale? Chi è davvero quella donna? La sua storia inizia nell'Argentina tra le due guerre e racconta un'amicizia straordinaria, quella fra Luce e una tra le donne più ammirate di tutti i tempi, Eva Duarte. Mentre Luce diventa il soprano più famoso al mondo, Eva sposa il colonnello Juan Domingo Perón. Nasce così il mito intramontabile di Evita. Le due amiche incontrano grandi soddisfazioni, ma anche tragedie e violenze che sembrano sgorgare dalla fonte stessa del male, il nazismo. Un'ideologia che trova la sua forza simbolica in un oggetto dal potere immenso, la leggendaria lancia di Longino, la cui punta trafisse il costato di Cristo. Il Reich sopravvive alla sconfitta ed è proprio in Argentina che il male nazista intreccia le proprie trame oscure di rinascita con l'ascesa di Perón, per poi estendere i propri tentacoli sino a raggiungere le stanze più inviolabili, quelle delle alte sfere del Vaticano e della finanza più spregiudicata. E il male nazista oggi è pronto a risollevare la testa. Perché si scateni, manca soltanto una chiave. Quella in possesso di una donna sopravvissuta con coraggio e determinazione a tutto ciò che il destino le ha riservato. Una straordinaria protagonista femminile, un viaggio tra le pieghe oscure della storia sulle tracce di un mistero leggendario, un'avventura coinvolgente, emozionante, maestosa. Marco Buticchi è nato alla Spezia e ha viaggiato moltissimo per lavoro, nutrendo così anche la sua curiosità, il suo gusto per l'avventura e la sua attenzione per la storia e il particolare fascino dei tanti luoghi che ha visitato. È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana I Maestri dell'Avventura, accanto a Wilbur Smith, Clive Cussler e Patrick O'Brien, in cui sono apparsi, con grande successo di pubblico e di critica, Le Pietre della Luna, 1997, Menora, 1998, Profezia, 2000, La Nave d'Oro, 2003, L'Anello dei Re, 2005, Il Vento dei Demoni, 2007 e Il Respiro del Deserto, 2009, disponibili anche in edizione Thea. Nel dicembre 2008 è stato nominato commendatore dal Presidente della Repubblica
per aver contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura italiana anche all'estero.
Numero di catalogo 83493. Numero di catalogo 83494. Durata 586 minuti.
Stefania Afel Barzini. La scrittrice cucinava qui. Gusti, ricordi e ricette di 10 grandi autrici. Gribaudo, 2011. Ogni casa in cui si è vissuti, ogni cucina in cui si è lavorato, lasciano segni, profumi, emozioni che restano vivi nel tempo e impressi nella memoria. La scrittrice cucinava qui racconta una storia, anzi tante storie che parlano di sapori e ricordi, attraverso una sensibilità tutta al femminile. La vita di 10 grandi autrici vista dalla parte dei fornelli, perché molte di loro hanno avuto un rapporto importante con il cibo e tante ne hanno scritto, anche come pretesto per raccontare d'altro. Sarà dunque possibile entrare nelle cucine di Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Elsa Morante, Karen Blixen, Agatha Christie, Grazia Deledda, Harriet Beecher Stowe, Gertrude Stein, Pamela L. Travers, Colette, per scoprire gli ambienti, gli oggetti quotidiani, gli ingredienti, i ricordi di queste scrittrici e alcune delle ricette che più amavano. Stefania Afel, A-P-H-E-L, Barzini, ama mangiare, cucinare e scrivere. Queste attività l'hanno portata a insegnare cucina italiana a Los Angeles, dove ha vissuto per 6 anni, ad aprire la scuola di cucina al Castello e infine a iniziare una lunga collaborazione con il canale televisivo del Gambero Rosso e con la rivista. Ha scritto numerosi saggi e libri di cucina. Nel 2010 ha pubblicato il romanzo L'ingrediente perduto, Rizzoli Sonzogno.
Numero di catalogo 83494. Numero di catalogo 83496. Durata 921 minuti.
Valeria Montaldi, La Ribelle, Rizzoli, 2011. Anno 1254. Caterina da Colle Aperto, una giovane donna che ha dedicato tutta se stessa allo studio dell'arte medica, esercita nel più importante ospedale di Parigi. Decisa a ribellarsi ai ricatti di una corporazione appannaggio di soli uomini, viene introdotta a corte da Rolando Lanfranchi, illustre maestro in medicina di cui è innamorata, e riesce a conquistare la fiducia di alcuni esponenti dell'alta aristocrazia. Caterina è una donna libera, forte, capace e per questo pericolosa. Così, quando si viene a sapere di un reato che rischia di macchiare il buon nome dell'ospedale, tutte le accuse vengono fatte ricadere su di lei. Nessuno la difende, nemmeno Rolando. Per sottrarsi all'inevitabile denuncia, Caterina è costretta a una fuga precipitosa verso la sua terra d'origine, lungo un cammino pieno di ostacoli e sofferenze. Arrivata a Milano, scopre una città contraddittoria, divisa tra miseria e lusso. Mentre fame e malattie sterminano i bisognosi, i potenti fanno a gara per sfoggiare le vesti preziose realizzate dal sarto più famoso della città. L'ingiustizia, ancora una volta, sembra dominare. Ma nell'amore per gli altri e nella volontà di riprendere in mano la propria vita,
Era chiuso il seme di una speranza che può germogliare di nuovo. Nel suo romanzo più ambizioso, Valeria Montaldi costruisce il maestoso affresco di una Milano che nel 200 si scopre già capitale della sartoria e della moda, ma soprattutto ci regala un personaggio femminile potente, indimenticabile, simbolo di lotte che appartengono a ogni tempo. Valeria Montaldi, giornalista e scrittrice, vive e lavora a Milano. Ha esordito nel 2001 con Il mercante di lana, ora disponibile in Burr, cui sono seguiti Il signore del falco 2003 e Il monaco inglese 2006, entrambi finalisti al premio Bancarella. Il suo ultimo romanzo è Il manoscritto dell'imperatore 2008.
Numero di catalogo 83496. Numero di catalogo 83497. Durata 1276 minuti.
Fino aprile. Giù al sud. Perché i terroni salveranno l'Italia. PM 2011. Mai ho viaggiato a sud come in questi ultimi 2-3 anni e ogni volta mi sorprendo a fare il conto di quanto non ne so e di quanto si possa percepire, di intenso, profondo, senza riuscire a cogliere appieno il senso dell'insieme. Ho pensato che fosse più corretto raccontare le tappe del mio viaggio, senza ricorrere ad artifici che le facessero diventare parte di una narrazione unica. Ma questo paesaggio narrativo comunque parla, e sapere di noi, chiunque noi siamo, ovunque siamo, è opera collettiva. Questo libro è il mio mattone, termine disgraziatissimo per un libro, per il muro della casa che si costruisce insieme. Il Sud non ha voce, o voci piccole e sparse, ed è possibile che gli stessi protagonisti non percepiscano quanto siano parte di un tutto, forse decisivo. Mentre tutti guardano al Nord, ricco e potente, alle loro spalle, al Sud, credo stia nascendo l'Italia di domani, un'Italia migliore. Cosa succede dove sembra che non stia succedendo nulla? Nelle regioni più dimenticate, come la Calabria, che pare esistere soltanto per la criminalità e l'andrangheta. Invece, forse, è proprio lì che si prepara il futuro. Un viaggio a tappe nel sud, dove ogni esperienza parla per sé e di sé, ma tutte insieme riescono a disegnare un paesaggio narrativo intenso ed unico. Fino aprile. Giornalista e scrittore, pugliese, residente ai Castelli Romani, ha lavorato per anni a Milano. È stato vice direttore di Oggi e direttore di Gente. Per la televisione ha lavorato con Sergio Zavoli all'inchiesta a puntate Viaggio nel Sud e al settimanale di approfondimento del TG1 TV7. Il suo libro precedente, Terroni, è stato il volume di saggistica più venduto nel 2010. Fino aprile è diventato il giornalista meridionalista più seguito in Italia, un vero fenomeno che, nelle parole dei suoi lettori, ha ridato voce e dignità al Sud. Terroni verrà pubblicato anche in America, e diffuso nelle università americane. Per PM ha scritto anche Il trionfo dell'apparenza sui falsi miti di questo inizio di secolo, Elogio dell'imbecille ed Elogio dell'errore, accolti con successo e tradotti in molti paesi.
Numero di catalogo 83497. Thank you. Numero di catalogo 83499. Durata 630 minuti.
Elizabeth Gill. Mirador. Irene Mirovsky, mia madre. Fazzi Editore, 2011. Mirador non è una semplice biografia di Irene Mirovsky. È la scrittrice stessa che attraverso la voce della figlia Elizabeth Gill ci racconta in prima persona di sé e della propria vita. E rievoca con accenti intimi e originali la Russia lacerata e suggestiva dell'infanzia e dell'adolescenza. Poi, dopo l'esilio seguito alla rivoluzione d'ottobre, sono la Francia e Parigi, lo scenario in cui Irene spicca il volo e diventa famosa. Infine, la provincia francese è il teatro che vede svolgersi l'ultimo atto della sua esistenza, che è anche l'ultimo atto di una borghesia colta ma incapace di cogliere i segni premonitori della tragedia che si sta abbattendo sull'Europa e che troppo tardi si accorge della furia che travolgerà milioni di persone, come la stessa Irene, deportata nel 1942 ad Auschwitz, dove morì di tifo un mese dopo. Profondo e intenso, come tutti i romanzi della Niemirovsky, Mirador è uno sguardo intimo e privilegiato sui suoi legami con il padre e la madre, il marito e le figlie, la fatica della continua fuga fino alla drammatica fine. Numerosi sono i nodi affrontati, la fama e le sue illusioni, il giudaismo e la Shoah. Ma è il tema fondamentale della vita familiare e della maternità a dominare la narrazione. Il rapporto tormentato, seppur breve, tra Elizabeth e la madre Irene è il filo rosso che lega ogni vicenda di questo racconto appassionato che non mancherà di sorprendere ed emozionare per la nuova luce che getta sulla vita e sull'opera della grande scrittrice. Elizabeth Gill. Elizabeth. E. L. I. S. A. B. E. T. H. Gill. G. I. L. L. E. Nata nel 1937 a Parigi, dove muore nel 1996, Elizabeth Gill è la figlia minore di Irene Mirovsky. Scampata insieme alla sorella ai campi di concentramento nazisti, dove invece trovarono la morte i genitori, Gill ha votato la propria vita alla letteratura ed è stata traduttrice, direttrice editoriale e scrittrice. Dopo Mirador, 1992, ha pubblicato Le Cabre sur les banquettes arrière, 1994, e un Paysage de Cendres, 1996. Cinzia Bigliosi, francesista e studiosa dell'opera di Baudelaire, Colette e Irene Mirovsky, per Fazzi ha curato la selezione di lettere di Charles Baudelaire, Il vulcano malato, Lettere 1832-1866. Cinzia Bigliosi, francesista e studiosa dell'opera di Baudelaire, Colette e Irene Mirovsky, per Fazzi ha curato la selezione di lettere di Charles Baudelaire, Il vulcano malato, Lettere 1832-1866. Premio come migliore traduzione dal francese Lionello Fiumi. 2007.
Numero di catalogo 83499. Numero di catalogo 83500. Durata 624 minuti.
Denis Avery con Rob Brumby. Auschwitz. Ero il numero 220.543. Una storia vera. New Compton Editori, 2011. È possibile immaginare che qualcuno si sia introdotto volontariamente ad Auschwitz? Eppure, nel 1944, un uomo è stato capace di farlo. Dennis Avey è un prigioniero di guerra inglese che durante il giorno è costretto ai lavori forzati insieme ai detenuti ebrei. Gli basta poco per capire quale sia l'orrore che attende quegli uomini, consunti e stravolti, quando la sera fanno rientro al loro campo. Quello che intuisce è atroce, ma Dennis sente di voler vedere con i propri occhi. In un gesto che pare folle, decide di scambiare la sua divisa da militare con gli stracci a righe di un ebreo di nome Hans ed entrare nell'inferno di Auschwitz. Da quel momento ha inizio la sua lotta per salvare la propria vita e quella di tanti altri prigionieri ebrei. Una storia scioccante e commovente che a più di 60 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Dennis Avey ha finalmente trovato la forza di raccontare, per testimoniare, ancora una volta, l'orrore dell'Olocausto. Dennis Avey. Dennis. D-E-N-I-S. Avey. A-V-E-Y. È nato nell'Essex nel 1919. Si è arruolato nel 1939 nell'esercito britannico e ha combattuto nel deserto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo essere stato catturato, viene trasferito prima in Italia e poi nel campo di prigionia vicino ad Auschwitz. Alla fine del conflitto riesce, tra mille peripezie, a tornare nel Regno Unito, dove vive tuttora. È stato insignito dall'ex primo ministro inglese Gordon Brown della medaglia d'onore come eroe dell'Olocausto. Grazie a Rob Brumby, giornalista della BBC, la storia di Avey è finalmente diventata di pubblico dominio, prima con un documentario e poi con un libro tradotto in tutto il mondo.
Numero di catalogo 83500. Numero di catalogo 83501. Durata 652 minuti.
Aran Mattioli. Viva Mussolini. La guerra della memoria nell'Italia di Berlusconi, Bossi e Fini. Garzanti, 2011. In questi ultimi anni, l'Italia ha vissuto una rivoluzione silenziosa che ha profondamente cambiato la nostra società civile. In un clima di intolleranza e volgarità crescenti, sono stati infranti alcuni tabù dello Stato di diritto, fino a mettere in discussione la libertà di stampa e istituzioni fondamentali come il sistema della giustizia, la Corte Costituzionale e la stessa Presidenza della Repubblica. Uno degli aspetti chiave di questa trasformazione della coscienza collettiva è stata la distruzione della memoria condivisa dagli italiani, cui ha dato un contributo decisivo il revisionismo storico. Da un lato sono stati rivalutati Mussolini e il fascismo, dall'altro sono stati messi in dubbio i meriti dell'antifascismo e della lotta partigiana. La polemica revisionista, che ha trovato ampio spazio sui media, è stata il presupposto di una operazione politica che ha portato al governo gli eredi politici del fascismo e un movimento con forti venature populiste e razziste come la Lega Nord. Non solo la società italiana si è spostata a destra, ma le idee della destra hanno conquistato uno spazio crescente nel dibattito pubblico. Aram Mattioli, professore di storia all'Università di Lucerna, ricostruisce le diverse tappe di una guerra culturale che ha interessato gli storici e i politici, ma anche le arti e i mass media. Aram Mattioli, 1961, è professore di storia contemporanea all'Università di Lucerna. È noto a livello internazionale per i suoi studi sulla storia dell'antisemitismo e del fascismo italiano. Collabora con Süddeutsche Zeitung, Die Zeit e Berliner Zeitung.
Numero di catalogo 83501. Numero di catalogo 83504. Durata 1735 minuti.
Jennifer Donnelly. I giorni del tè e delle rose. Sonzogno, 2010. 1888. Whitechapel, Londra. Un quartiere di luce e ombre dove ladri, puttane e sognatori intrecciano le loro misere esistenze. Dove bambini giocano nelle strade in cui di notte si aggira uno spietato assassino, Jack lo squartatore. Qui, lungo le rive del Tamigi, Fiona Finnegan, giovane e bella operaia alla Barton Tea Company, sogna una vita diversa insieme a Joe, il suo grande amore. Ma un personaggio losco e brutale distrugge i suoi sogni, costringendola a fuggire in America, a New York. La forza di volontà della ragazza fa sì che per lei si aprano le porte del successo, ma i fantasmi del passato non le danno tregua, e Fiona tornerà ad avventurarsi nella Londra della sua infanzia per combatterli e conquistare il proprio futuro. Autentico e commovente, I giorni del tè e delle rose segue il cammino di una donna decisa a sopravvivere e trionfare ed è stato paragonato alle opere di autrici come Barbara Taylor Bradford e Rosamund Pilcher. Jennifer Donnelly. Jennifer, J-E-N-N-I-F-E-R. Donnelly, D-O-N-N-E-L-L-Y. Vive a Brooklyn con il marito, la figlia e un levrier. È cresciuta nello stato di New York, nella contea di Westchester. I giorni del tè e delle rose è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83504. Numero di catalogo 83506. Durata 147 minuti.
Sveva Casati Modignani. Un amore di marito. Sparlinenkopfa, 2011. Vi è mai capitato durante la pausa pranzo di correre a sbrigare una commissione e per puro caso di vedere vostro marito seduto a un tavolo di ristorante in compagnia di una bionda mentre lo immaginavate nel suo ufficio chino sulle carte? No? Beh, ad Alberta è capitato. E nella sua mente di moglie fiduciosa, il romantico tête-à-tête ha instillato un terribile sospetto. All'improvviso tutte le certezze del suo matrimonio si sono sciolte all'impietoso sole dell'evidenza. Abituata da sempre a sentirsi ignorata, in particolare dall'altro sesso, un giorno aveva incontrato quell'uomo bellissimo che si era incredibilmente accorto di lei e l'aveva corteggiata come un cavaliere d'altri tempi, fino a sposarla. Ma ora, senza rendersene conto, Alberta è diventata insignificante anche per lui. Qualcuno ha detto che le stelle sono angeli custodi e che scendono sulla terra quando abbiamo bisogno del loro aiuto. Alberta ha visto una stella cadente e si è illusa che fosse di buon auspicio. A volte anche i segni del cielo possono trarre l'inganno, o forse L'errore è negli occhi di chi guarda. Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa contemporanea. I suoi romanzi sono tradotti in 20 paesi e hanno venduto oltre 10 milioni di copie. L'autrice vive da sempre a Milano, città alla quale è legatissima, nella stessa casa dove è nata e che apparteneva a sua nonna. Visita il sito dedicato all'autrice www.svevacasatimodignani.it o collegati a Facebook Sveva Casati Modignani, pagina ufficiale.
Numero di catalogo 83506. Numero di catalogo 83512. Durata 243 minuti.
Edoardo Nesi. Storia della mia gente. Edizione Bompiani 2011. Storia della mia gente racconta dell'illusione perduta del benessere diffuso in Italia. Di come sia potuto accadere che i successi della nostra vitalissima piccola industria di provincia, pur capitanata da personaggi incolti e ruspanti, sempre sbeffeggiati dal miglior cinema e dalla miglior letteratura, appaiano oggi poco più di un ricordo lontano. Oggi che, sullo sfondo di una decadenza economica forse ormai inevitabile, ai posti di comando si agitano mezze figure d'economisti ispirate solo dall'arroganza intellettuale e politici tremebondi di ogni schieramento, poco più che aspiranti stregoni, alle prese con l'immane tornado della globalizzazione. Edoardo Nesi torna con un libro avvincente e appassionato, a metà tra il romanzo e il saggio, l'autobiografia e il trattato economico, e ci racconta, dal centro dell'uragano globale, la sua Prato invasa dai cinesi, cosa si prova a diventare parte della prima generazione di italiani che, da secoli, si ritroveranno a essere più poveri dei propri genitori. Edoardo Nesi ha pubblicato con Bompiani Fughe da Fermo, 1995, Ride con gli angeli, 1996, Rebecca, 1999, Figli delle stelle, 2001, L'età dell'oro, 2004, premio Bruno Cavallini, finalista premio Strega 2005, e Per sempre, 2007. Ha scritto e diretto il film Fughe da Fermo, 2011.
Numero di catalogo 83512. Numero di catalogo 83527. Durata 246 minuti.
Concita De Gregorio. Così è la vita. Imparare a dirsi addio. Edizione Einaudi 2011. I bambini fanno domande, a volte imbarazzanti, stravaganti, definitive. Vogliono sapere perché nasciamo, dove andiamo dopo la morte, perché esiste il dolore, cos'è la felicità. E gli adulti sono costretti a trovare delle risposte. È un esercizio tra la filosofia e il candore, che ci obbliga a rivedere ogni volta il nostro rassicurante sistema di valori. Perché non possiamo deluderli, né ingannarli. Siamo stati come loro non troppo tempo fa. Dell'invecchiare, dell'essere fragili, inadeguati, perfino del morire, parliamo ormai di nascosto. Ai bambini è negata l'esperienza della fine. La caducità, la sofferenza, la sconfitta sono fonte di frustrazione e di vergogna. L'estetica dell'eterna giovinezza costringe molte donne nella prigione del corpo perfetto e le inchioda dentro un presente mortifero, incapace di darci consolazione, perfino felicità. In questa intensa, sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa, Concita De Gregorio ci chiede di seguirla proprio in questi luoghi rimossi dal discorso contemporaneo. Funerali e malattie,
insuccessi e sconfitte, se osservati e vissuti con dignità e condivisione, diventano occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di pienezza. Perché se non c'è peggior angoscia della solitudine e del silenzio, non c'è miglior sollievo che attraversare il dolore e trasformarlo in forza. Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, firma storica della Repubblica, dove attualmente lavora, è stata per 3 anni direttore dell'Unità. Nel 2001 ha pubblicato Non lavate questo sangue, la terza. Per Mondadori sono usciti Una madre lo sa, tutte le ombre dell'amore perfetto, 2006, e Malamore, esercizi di resistenza al dolore, 2008. Nel 2010 è uscito Un paese senza tempo, fatti e figure in 20 anni di cronache italiane, Il saggiatore.
Numero di catalogo 83527. Numero di catalogo 83545. Durata 174 minuti.
Aldo Cazzullo. La mia anima è ovunque tu sia. Un delitto, un tesoro, una guerra, un amore. Mondadori, 2011. Alba, aprile 1945. In città è arrivato il tesoro della Quarta Armata. Il denaro, il frutto delle requisizioni, le ricchezze che una forza di occupazione accumula in guerra. Tutto questo viene spartito tra la curia e i partigiani. Il vescovo affida la propria parte a un giovane promettente cresciuto in seminario, Antonio Tibaldi. Il capo dei partigiani rossi, Domenico Moresco, tiene la propria parte per sé, tradendo l'amicizia del compagno Alberto e la memoria della donna che entrambi hanno amato con l'assolutezza della gioventù e della battaglia. Virginia, occhi chiari, sorriso a forma di cuore e coraggio da combattente, torturata e uccisa dai fascisti. Alba, 25 aprile 2011. In un bosco sulla Langa viene ritrovato il cadavere di Moresco, divenuto industriale del vino, capostipite di una delle due grandi famiglie della città. Sul caso, oltre alla polizia, indaga Sylvie, detective tanto spregiudicata quanto seducente, ingaggiata dal capo dell'altra dinastia, Tibaldi. Alba 1963. Un grande scrittore, outsider della letteratura italiana, impiegato della Tibaldi Vini, sente vicina la morte. E allora cerca di ricostruire la storia del tesoro, della guerra partigiana, di un amore perduto. E intuisce i fili di una vicenda destinata molti anni dopo a finire in un delitto, sulla cui scena si agitano fantasmi del passato, comunisti, sacerdoti, fascisti, mogli tradite e traditrici, figli forse illegittimi, passioni romantiche e sadiche. Con una scrittura veloce, scabra, incalzante, ma con una cifra straordinariamente originale e viva, Aldo Cazzullo costruisce un romanzo che è al tempo stesso un avvincente noir, una grande storia d'amore e un racconto simbolico che getta una luce inattesa sulla nascita di una nazione, la nostra. Una storia dal respiro epico eppure capace di concentrarsi sulle pieghe nascoste, segrete degli uomini e dei tempi. Una storia che tiene insieme la guerra mondiale e le piccole guerre di famiglia, passioni collettive e brucianti, questioni private, fino al colpo di scena finale. Secco come una fucilata, emozionante come un bacio rubato alla guerra,
La mia anima è ovunque tu sia è una grande metafora della nostra identità, è un romanzo sull'origine dell'Italia di oggi, sulle ragioni profonde dell'odio e dell'amore che ci tiene, nonostante tutto, uniti. Aldo Cazzullo, Alba 1966. Dopo 15 anni alla stampa, dal 2003 è inviato ed editorialista del Corriere della Sera. Ha pubblicato 13 saggi e non aveva mai pensato di scrivere un romanzo, fino a quando non si è imbattuto nella sua città in una storia che non poteva non essere narrata.
Numero di catalogo 83545. Numero di catalogo 83598. Durata 482 minuti.
Io scrivo. Corso di scrittura del Corriere della Sera a cura di Massimo Birattari. Volume 15. Il quindicesimo volume conclude l'analisi dell'ambientazione, soffermandosi in particolare sulla raccolta della documentazione attraverso viaggi, interviste, biblioteche e le infinite risorse della rete. Nella sezione Altre scritture, due esperti come Gianni Bono e Davide Barzi presentano il fumetto partendo dalla nascita di questo importante mezzo di comunicazione per arrivare alle varie fasi della realizzazione di un fumetto seriale e alla struttura e alla tecnica della sceneggiatura.
Numero di catalogo 83598. Numero di catalogo 83614. Durata 468 minuti.
Io scrivo. Corso di scrittura del Corriere della Sera a cura di Massimo Birattari. Volume 16. Il sedicesimo volume approfondisce dal punto di vista avanzato a cui è giunto il corso il tema delle scelte e degli obiettivi da perseguire con coerenza fin dalla prima scena di una storia. Nella sezione Altre scritture, Gianni Bono e Davide Barzi completano l'esame del fumetto presentando le narrazioni per immagini più adulte, dal graphic novel al graphic journalism alla saggistica disegnata e tratteggiando un panorama delle fertili contaminazioni tra linguaggi.
Numero di catalogo 83614. Numero di catalogo 83623. Durata 639 minuti.
Adolfo Sergio Spadoni. Il mondo giuridico e politico di Karl Kraus. I capricci della contraddizione. Giuffre Editore, 1994. La mia contraddizione. Quando sottomettevano la vita alla menzogna, io ero rivoluzionario. Quando battevano la natura con le norme, io ero rivoluzionario. Ho patito con il sofferente ancora vivo. Quando utilizzavano la libertà per la frase, io ero reazionario. Quando insudiciavano l'arte con il loro sapere, io ero reazionario. E sono tornato indietro fino all'origine. Karl Kraus, da Wacke. Settimo. Traduzione di Milena Cossetto e Emanuela Diodà in Letture Trentine e Altoatesine, numero 36, febbraio 1984, pagina 57. Karl Kraus è uno dei tipici rappresentanti di quel mondo ebraico mitteleuropeo che tanti illustri uomini di cultura ha donato all'umanità. Basti ricordare alcuni nomi: Franz Kafka, il più grande di tutti, Gustav Mahler, Hans Kelsen, Franz Werfel, Josef Roth, Sigmund Freud, Stefan Zweig. Krauss è un letterato, uno scrittore, ma è stato anche un pubblicista e ha diretto per lunghi anni una sua rivista, Die Fackel, nella quale ha svolto una serie di vivaci polemiche su temi politici, giuridici e sociali. Nell'ambito della produzione letteraria di Krauss, spicca in modo particolare la serie di scritti che egli ha dedicato a temi giuridico-penali, attinenti soprattutto a problemi concernenti la sfera della sessualità umana. Nel presente lavoro, dotato di un forte spessore filosofico, Adolfo Sergio Spadoni, già autore di un importante saggio sull'ermeneutica fra teologia e giurisprudenza, esamina appunto la dimensione giuridica e particolarmente giuridico-penale del pensiero di Karl Krauss. Soprattutto la sua polemica, che domina gran parte della sua attività nella rivista Die Fackel, contro l'intervento a livello sia legislativo sia giudiziario dell'ordinamento giuridico volto alla punizione di atti propri dell'ambito sessuale. Il suo lavoro si inserisce negli studi sui rapporti fra diritto e letteratura, che stanno ricevendo in questo periodo un rinnovato interesse. Krauss, uomo indubbiamente di temperamento sanguigno, assai aspra e pesante, è stata ad esempio la sua polemica con Waffel su temi attinenti al giudaismo, è particolarmente vivace nella satira e nella critica degli atteggiamenti di taluni giudici austriaci, assai severi nel valutare tali comportamenti e tendenti a criminalizzare soprattutto le donne. Nel suo lavoro Spadoni svolge un interessante parallelo tra gli scritti di Krauss su questi argomenti e il precedente movimento di secolarizzazione del diritto penale, che ha trovato nel mondo germanico del Settecento, in autori quali Thomasius, Hommel, Grohlmann, Feuerbach, i suoi principali rappresentanti. Il processo di secolarizzazione del diritto penale, sviluppato dal giusnaturalismo moderno e dall'illuminismo, è stato rivolto alla netta separazione fra teologia morale e diritto naturale e alla conseguente distinzione fra peccato e delitto. Il suo apporto ha riguardato l'esclusione della punizione giuridica, in un primo tempo, dell'eresia e della magia, e successivamente del suicidio, della bestemmia, dell'immoralità sessuale in quanto tale, come l'omosessualità, la sodomia, l'adulterio. In questa prospettiva l'azione delittuosa e punibile non è più la mera violazione di una legge morale e religiosa, ma è un'azione che provoca un danno alla società e si traduce nella violazione di un diritto soggettivo altrui. Ora, Karl Krauss, come risulta dal libro di Spadoni, ha compiuto nella fase finale dell'impero asburgico un'opera analoga di secolarizzazione del diritto penale, prodigandosi a cercare di eliminare i residui di punizione giuridica di atti che costituivano semplicemente l'espressione di un'immoralità sessuale e che comunque non dovevano essere oggetto di interesse da parte della società e di intervento punitivo da parte dell'autorità pubblica. In tale prospettiva l'opera di Karl Krauss, che pure era tendenzialmente uomo di sinistra, può essere legittimamente considerata una manifestazione di liberalismo giuridico, così come essenzialmente liberale era stato il processo di secolarizzazione del Settecento, in quanto rivolto ad un ampliamento della sfera della libertà umana, a una diminuzione delle azioni giuridicamente punibili. Il presente studio di Adolfo Sergio Spadoni è particolarmente meritorio sia per avere riportato l'attenzione su un autore non molto conosciuto e studiato in Italia, sia soprattutto per averlo studiato dal punto di vista giuridico, mettendone in evidenza le probabili ascendenze intellettuali. Dal libro di Spadoni emerge un Krauss che, se da un lato è, ripeto, espressione della migliore stagione letteraria e culturale mitteleuropea, dall'altro è anche un moderno erede dell'illuminismo giuridico-penale. Mario A. Cattaneo.
Numero di catalogo 83623.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone,
mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273, email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421, email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752, email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-294615, email lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994, email lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711, email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognuna 38, CAP 00187, telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wichechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wichechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wichechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono. 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wichechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze. lpfi@wichechi.it. CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo. Via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia. CAP 86170. Regioni di riferimento. Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo. Via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena. lpmo@wichechi.it. CAP 41100. Regioni di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135. Regioni di riferimento Campania. Indirizzo via Tessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133. Regione di riferimento Sicilia. Indirizzo via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 07100, Regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lpptn@wicechi.it, CAP 38100. Regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06 699 881, codice di avviamento postale 00187. E in tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il centro del libro parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale, l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto dell'iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wiceki.it ed inviando al fax numero 030 22 09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06-699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari, lpba@wicechi.it, CAP, 70.124, regioni di riferimento, Puglia, CD e cassette, Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette, indirizzo, via G. Pellegrini 45, numero di telefono e fax 080-596-8273, Brescia, lpbs@wicechi.it, CAP, 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it, CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata, Calabria, indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende, numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it, K50131, regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolodi 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, K86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, K41100, regione di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, K80135, regione di riferimento Campania. Indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, K90133, Sicilia. Indirizzo via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, K07100, regione di riferimento Sardegna. Indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711. Fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, K38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Avete ascoltato? Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.